State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Rizzoli e questo è un podcast di Radio SBS. Oggi parliamo di politica italiana, appunto in particolare per occuparci delle ultime notizie riguardo alle elezioni politiche anticipate del 2022. Ricordiamo che in Italia si vota il 25 settembre prossimo. Lo facciamo con il giornalista Carlo Fusi, corrispondente da Roma. Carlo, innanzitutto benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, grazie, ben trovati a voi.
Ecco Carlo, appunto qual è il panorama che si sta delineando in questo momento nel bel paese per quanto riguarda alleanze e candidature? Sappiamo ci sono scadenze che si avvicinano, il 14 agosto vanno presentate le liste. In Italia è estate, l'abbiamo detto sin dall'inizio, una campagna elettorale un po' anomala rispetto ai tempi, tutti sono in vacanza, insomma come va la politica italiana in questo caldo agosto?
Beh, in vacanza sì, tanti italiani, ma non certamente i frequentatori del palazzo, perché ci sono anche scadenze di legge per cui entro il 14 di agosto devono essere presentate le liste, la settimana dopo i candidati, quindi insomma diciamo c'è molto lavoro e anche ovviamente molta effervescenza, perché come tutti sappiamo siamo arrivati a questo sbocco così traumatico della legislatura sull'onda di polemiche molto forti. Allora, la situazione insomma diciamo è questa. Il punto fondamentale ormai da alcune decine di anni in Italia è la costruzione di alleanze, di intese, di coalizioni, favorite anche da una legge elettorale che spinge in questa direzione, perché così si possa vincere la tornata elettorale. Che poi queste coalizioni, mettendo insieme tutto, un po' di tutto, sono un po' spurie e quindi rischiano poi di non riuscire a governare, questa è diciamo la storia che abbiamo visto negli ultimi anni. Dunque, a destra c'è una situazione formalmente già definita, perché in un vertice della scorsa settimana Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno definito quella che era la questione più spinosa, cioè chi dovrebbe essere il candidato premier, stabilendo che sarà quello che prende più voti, quindi la forza politica che prende più voti esprimerà, indicherà il candidato premier, che poi naturalmente toccherà al capo dello Stato decidere, e c'è una bozza anche di ripartizione dei collegi, anche se insomma alcune forze centriste si sentono un po' troppo penalizzate, però insomma formalmente lì ci siamo dal punto di vista della organizzazione della coalizione che deve competere col centro-sinistra. Viceversa, nel centro-sinistra la situazione è molto più disgregata, perché l'opzione strutturale, strategica del PD, cioè quella di un'intesa politica forte o almeno di un accordo elettorale con i 5 Stelle, è naufragata, visto che i 5 Stelle hanno favorito la crisi di governo e dunque il PD da questo punto di vista non vuole avere più rapporti. A sinistra dei 5 Stelle si va organizzando un polo appunto di estrema sinistra, diciamo così, dove ci sono personaggi pubblici molto importanti, per esempio Santoro, Michele Santoro, mentre a destra del PG, uso queste espressioni per rendere più facile la comprensione, anche se i fenomeni ovviamente sono molto più complicati, però si va costruendo un polo cosiddetto di centro guidato da Calenda, dal leader di Azione, che dovrebbe stabilire o una propria autonomia, oppure cioè presentarsi da solo, oppure d'intesa con il PD. Queste ore sono quelle fondamentali, perché Calenda ha detto che entro lunedì italiano, quindi tra poche ore, ufficializzerà qual è la sua posizione, cioè se Azione correrà insieme col PD oppure se invece correrà da solo. In quel caso poi si tratterà di vedere se ci saranno anche Renzi, Bonino ed altro. Mentre sempre oggi, con il fuso orario italiano, il gruppo dissidente che si è scisso dal Movimento 5 Stelle guidato da Di Maio annuncerà la propria lista, il proprio simbolo, insieme con l'ex democristiano. Quindi, come vedete, la situazione è in divenire, come si direbbe, fluida. Il centrodestra è in vantaggio, però anche nel centrodestra ci sono questioni non da poco, per esempio sulla politica estera, che bisogna definire prima di stabilire un'offerta politica che possa convincere la maggioranza degli italiani.
Ecco Carlo, però allo stesso tempo questa, diciamo, compattezza del centrodestra è un po' questa organizzazione che appare soprattutto da fuori rispetto invece a quello che ci hai appena spiegato, insomma, al centrosinistra siamo ancora in una situazione piuttosto fluida, anche se nelle prossime ore si dovrebbe delineare. Ecco, come appunto questi diversi equilibri potrebbero avere un impatto in campagna elettorale?
Allora, il problema del centrodestra è molto semplice. Dal punto di vista sondaggistico, questa coalizione di tre partiti, che è una, insomma, diciamo, un attacco a tre punte, come si diceva una volta, che ripropone storicamente l'alleanza tra queste forze, e beh, insomma, diciamo, dal punto di vista dei sondaggi è ultrafavorito, tant'è che addirittura potrebbe fare bingo, nel senso che potrebbe conquistare la maggioranza assoluta. E questo naturalmente scatena molti timori da parte del centrodestra. Però il problema fondamentale del centrodestra è formalmente risolto, come dicevo prima, però è chi deve guidare questa coalizione, perché sempre secondo i sondaggi è Fratelli d'Italia ed è Giorgia Meloni la persona diciamo che dovrebbe poi impugnare il bastone del comando, e questa questione solleva perplessità, ripeto, superficialmente sono state fugate, però in realtà rimangono, perché per esempio, appunto, dicevo, della politica estera la Meloni ha una linea molto atlantista, mentre, insomma, come sappiamo, sia Salvini che Berlusconi insomma, sono, diciamo, più equidistanti, anche se Berlusconi rivendica la sua appartenenza, l'appartenenza di Forza Italia al settore occidentale, alla NATO, eccetera, però insomma sono noti i suoi rapporti con Putin. Quindi, ecco, tanto per dirne una, su questo già bisogna fare chiarezza, poi bisognerà fare chiarezza anche sulle proposte economiche, perché non c'è solo la questione dei rapporti con la Russia, c'è anche l'Europa. Cioè l'Italia ha siglato attraverso il governo Draghi degli impegni molto stringenti, basta pensare che di qui a fine anno bisogna fare 55 riforme, ecco, perché si possa poi ottenere i finanziamenti della UE, che in particolare per l'Italia sono i più copiosi di tutti in Europa, sono oltre 200 miliardi. Naturalmente questi vincoli poi vanno rispettati, ma vanno rispettati anche da forze che non hanno mai nascosto, sia da parte di Fratelli d'Italia che della Lega, non hanno mai nascosto un atteggiamento, diciamo, anti-europeista o comunque più sovranista, poco attento alla cessione di sovranità verso Bruxelles, invece molto attenti a rivendicare i poteri nazionali. Quindi tutto questo è, insomma, diciamo, è un bel po' di problemi. Quindi, se dal punto di vista, ripeto, formale, il centrodestra è senz'altro avvantaggiato e si presenta in questa condizione, però insomma ci sono comunque insomma, diciamo, divaricazioni da non sottovalutare. Dall'altra parte, come dicevo prima, è ancora molto fluido, però insomma la sensazione è che poi alla fine Calenda vada per conto suo, insomma, che quindi il PD dovrà cercare di battere, di presentarsi da solo o con un po' di alleati, fratelliani, socialisti, settore dei Verdi, e lì Letta, come ha già fatto, imposterà la campagna elettorale nello scontro frontale proprio con la Meloni. È un voto dirà che deve decidere se stare con noi, gli elettori devono decidere se votare noi oppure se votare Letta oppure votare la Meloni. Questo sarà il fulcro degli ultimi giorni di campagna elettorale.
E noi osserveremo molto attentamente questa campagna elettorale, che appunto ci porterà al 25 settembre e al voto delle elezioni politiche anticipato. Carlo, l'hai citato tu proprio recentemente, i rapporti con la Russia. È emerso nelle scorse settimane, grazie appunto ad un articolo pubblicato dal quotidiano piemontese La Stampa, che potrebbe esserci la mano del Cremlino dietro alla caduta del governo Draghi. Che cosa sappiamo di questa vicenda? Quanto c'è di vero? Si tratta di voci di corridoio? Insomma, si sanno dei dettagli ulteriori? Perché è una notizia che è circolata abbastanza sui media italiani.
Ma insomma, potremmo fare riferimento a Montale, cioè è più quello che non sappiamo, sappiamo quello che non siamo rispetto a quello che invece sappiamo, perché appunto ci sono una serie di smentite. È più quello che non sappiamo che quello che effettivamente è successo. Perché? Che cosa è successo? Che appunto il quotidiano La Stampa ha pubblicato più di un articolo nel quale ha adombrato una ingerenza molto forte della Russia attraverso il canale della Lega, attraverso contatti, anche cene tra Salvini e l'ambasciatore russo in Italia, per spingere la Lega a provocare la crisi di governo, chiedendo addirittura che i ministri leghisti si dimettessero, uscissero dal governo proprio per provocare la crisi e poi dopo far decadere Draghi. Queste indiscrezioni giornalistiche, chiamiamole così, non sono state suffragate dalle autorità ufficiali. Sia il Copasir, che è presieduto da Adolfo Urso, che è un esponente di Fratelli d'Italia, Copasir che è il comitato che parlamentare che controlla il lavoro dei servizi, sia Franco Gabrielli, ex capo della polizia, oggi responsabile della sicurezza nazionale, hanno smentito questa possibilità, anche se insomma, diciamo, Gabrielli ha smentito che queste notizie siano arrivate dai settori dei servizi, cosa che invece sosteneva la stampa, ma non ha smentito la cosa in sé. Forse non ha ritenuto necessario farlo, forse non ci saranno indicazioni, forse non ci sono elementi probanti. Però insomma questa cosa ovviamente ha generato grande polemica, grande confusione. Il PD si è gettato a corpo morto su questo, chiedendo che Salvini chiarisca se è vero che ci sono state ingerenze, intese, rapporti. Salvini fa spallucce dicendo no, vabbè, ma qui hanno tutti smentito, quindi non c'è niente più da dire. Però insomma questa è un po' la mela avvelenata che i partiti si palleggiano, perché insomma, diciamo, la guerra tra Ucraina e Russia ha cambiato le condizioni geopolitiche e l'Italia, perlomeno finché c'era Draghi, è stata uno dei paesi capofila nel sostegno al regime, allo Stato, a Kiev, insomma, a Zelensky, mentre invece sappiamo tutti come sono solidificati i rapporti tra la Lega e Mosca, diciamo, se ne è parlato anche parecchio nei giorni scorsi. Del resto lo stesso Salvini non ha mai nascosto una sua posizione, diciamo così, pacifista, nel senso di dire non bisogna continuare a mandare armi, bisogna lavorare per la pace. Lo ha fatto Conte, e i rapporti tra Berlusconi e Putin sono famosissimi. Quindi insomma, diciamo, ufficialmente, ripeto, non c'è nulla, nel senso che nessuno ha mai potuto sostenere un'attività di destabilizzazione del governo italiano da parte di Mosca. Però non c'è dubbio che questa destabilizzazione poi comunque è arrivata, e insomma Mosca, non so se all'ambasciata hanno brindato, però insomma certamente non, a Mosca non è dispiaciuto che un leader come Draghi si sia dimesso, e quindi sia venuta meno una delle forze che più in Europa contrastavano l'atteggiamento russo e la decisione di aprire le ostilità contro l'Ucraina.
Carlo Fusi, giornalista esperto di politica italiana, che abbiamo sentito appunto in diretta da Roma, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina e per questi aggiornamenti sulla politica italiana, e ti diamo come sempre appuntamento alla prossima.
Grazie, sempre un piacere, buon lavoro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.